del sogno, cacciatori di occasioni.
Eh sì, Sanremo è Sanremo. Buongiorno Claudio.
Buongiorno a te Giovanni, eccoci, ben trovati a tutti.
Poteva sfuggire Sanremo alle attenzioni di Rete 2?
Assolutamente
no. Il festival più amato e nel contempo più odiato della canzone.
Più odiato dagli italiani.
Esattamente.
Assolutamente non poteva mancare, però ne vorremmo parlare oggi in maniera un po' critica e cercare di capire qualcosa di più, sia sotto profilo, diciamo così, sociologico, che di quello eminentemente musicale. E per fare questo abbiamo due ospiti. Abbiamo il musicista e musicologo Franco Fabri, che è una voce conosciutissima degli ascoltatori di Rete 2, che saluto. Ciao Franco, buongiorno.
Ciao, buongiorno a tutti.
E poi abbiamo un veterano, diciamo così, di Sanremo, chitarrista, arrangiatore, direttore d'orchestra, che appunto è stato tante volte sul palco di Sanremo a dirigere. Si tratta di Danilo Minotti, che saluto. Buongiorno Danilo, ben ritrovato.
Grazie mille, ciao, grazie per l'invito, un saluto a tutti.
Allora, quest'anno si sono commemorati, diciamo così, 70 anni del Festival della Canzone, quindi vorremmo cercare un po' di ripercorrerne la storia e soprattutto le modificazioni nel corso del tempo, come dicevo poco fa, sia sotto il profilo sociologico che su quello musicale. Cominciamo dal primo e cominciamo da Franco Fabri. Franco, come è cambiato, diciamo così, nell'immaginario collettivo a livello, diciamo, di importanza e di funzione sociale il Festival di Sanremo da Grazie dei Fiori fino alla canzone Fai Rumore, che ha vinto quest'anno, la canzone di Diodato, che è arrivata prima quest'anno?
Beh, è cambiato molto, con degli alti e bassi. Oggi si tende a ricordare soprattutto gli alti, ma ci sono anche stati dei bassi, cioè dei periodi in cui il Festival di Sanremo non contava quasi nulla e comunque era ignoto alla maggior parte del pubblico italiano. Questo include fra l'altro la prima edizione del Festival di Sanremo, che pure poi è rimasta nella storia proprio perché è la prima, ma insomma non ne abbiamo nemmeno una traccia registrata. Poi dalla seconda edizione c'è la trasmissione radiofonica di cui esiste registrazione, si comincia a entrare nella storia. Poi ci sono i fasti, come quelli evidente soprattutto dell'edizione del 58, con l'avvento di Modugno nel blu dipinto di blu, ma poi ci sono anche delle fasi di stanca o di quasi sparizione del Festival di Sanremo dall'orizzonte proprio anche dei media italiani, e poi questa rinascita abbastanza recente fino ai trionfi mediatici dei social media eccetera di quest'ultima edizione, che però hanno degli aspetti contraddittori, perché se è vero che le prime serate del Festival di Sanremo sono state celebrate come un enorme successo, era da tanti anni che non si aveva uno share così alto e così via, però arrivati alla fine hanno cominciato a piovere critiche. Ad esempio, chi leggesse i giornali italiani oggi, quotidiani come La Repubblica, Corriere della Sera, i più diffusi, ci trova soprattutto annotazioni critiche, non tanto alla riuscita spettacolare del festival, ma alcuni aspetti che si sono particolarmente accentuati poi nella serata finale, terminata alle 3:20 del mattino.
Certo, infatti c'era un bell'articolo di Natalia Aspesi, appunto molto, non voglio dire velenoso, ma comunque decisamente critico a proposito del Festival di Sanremo di quest'anno. E, beh, Danilo Minotti, dici invece la tua dal punto di vista musicale. Quali sono stati secondo te nel corso degli anni i cambiamenti più importanti? E, come dire, riscontri anche tu le stesse oscillazioni che ci ha descritto Franco pochi istanti fa?
Beh, sicuramente sì, sicuramente ci sono state tante tipologie di scritture dalla parte dell'inizio, dove praticamente i cantanti erano degli interpreti delle canzoni, fino ad arrivare appunto ormai come si è visto anche nell'ultima edizione, moltissimi artisti saliti sul palco sono poi gli autori stessi dei brani, quindi c'è stata una specie di quasi appropriarsi della canzone da parte degli autori, quindi una scrittura un po' più personificata rispetto a quanto magari lo poteva essere all'inizio, che era un dedicare a una bella voce una canzone.
Ascoltiamo adesso la canzone che ha vinto l'edizione di quest'anno di Sanremo e poi ritorniamo, ma la domanda volevo già porla, così ci pensiamo durante l'ascolto e lo dico, la faccio assolutamente senza alcuna nota polemica, per riuscire a capire quali sono gli elementi che possono concorrere a far sì che una canzone così possa vincere il festival.
Allora Giovanni, ti è piaciuto questo brano, almeno il ritornello che abbiamo sentito, dove il giro di Do trionfa sempre?
Direi che di una semplicità disarmante, ma non vogliamo essere polemici, lasciamo la parola agli esperti.
Assolutamente, anche perché, come dire, non è un demerito essere semplici, soprattutto quando si parla di canzoni. Allora vogliamo sapere la vostra opinione, Franco, che cosa ne dici?
Ma al Festival di Sanremo è sempre esistito un modello, no? Un modello di riferimento astratto di canzone che deve vincere il Festival di Sanremo. Alle origini questa canzone doveva essere una canzone legata alla tradizione, vuoi della canzone napoletana, vuoi del bel canto, insomma del canto lirico, del teatro musicale italiano ottocentesco e del primo novecento. Questo proprio per dichiarazione della RAI, che aveva fondato il Festival di Sanremo, fu pubblicato sul Radio Corriere, che era l'organo ufficiale della RAI, un articolo nel quale si diceva proprio che quello era il modello e che l'idea era quella di migliorare il livello qualitativo della canzone italiana depurandola dalle influenze che erano descritte metaforicamente come acqua torbida della musica latinoamericana, caraibica e nordamericana. Quindi c'era una priorità per questo modello astratto di canzone e poi anche una descrizione di quello che non si doveva fare, che comunque venne fatto immediatamente, perché invece fin dalla prima edizione il festival è pieno ad esempio di ritmi latini, le canzoni sono delle Beguine, dei Mambi e così via, no? E c'è sempre stato poi questo dualismo per cui spesso la canzone vincitrice era una canzone che corrispondeva a questo modello e invece la canzone o le canzoni che avevano più successo poi alla radio, nel mercato, così, erano invece canzoni diverse da questo modello. E sappiamo poi, perché se ne è parlato anche in questi giorni, del grande numero di canzoni che sono arrivate ultime al festival, certo, o che sono state eliminate e che sono diventate dei classici della canzone italiana, mentre alcune delle canzoni vincitrici non se le ricorda più nessuno.
Infatti ricordo Vita Spericolata, no? Per esempio di Vasco Rossi, che arrivo sì, ultima se non ricordo male,
certo,
che poi
certo
divenne una canzone celeberrima. Danilo Minotti, ti voglio fare sì, questa domanda a proposito dell'aspetto appunto timbrico e sonoro. La canzone non è solamente melodia, non è solamente sequenze di accordi, ma è forse a volte anche soprattutto un mondo sonoro, un mondo timbrico che serve a evocare soprattutto, secondo il mio punto di vista. E quindi ti voglio chiedere in questo senso come hai trovato questa annata del Festival di Sanremo, ma più in generale un pochino gli ultimi anni, che secondo me hanno rilevato un calo di tono da questo punto di vista, però è un mio personalissimo parere che ti chiedo di confermare o di smentire.
No, guarda, io posso solo dire che effettivamente un nuovo linguaggio nella scrittura di una canzone da un po' di anni a questa parte è proprio la sonorità, cioè il suono. A volte un artista lo si riconosce dal suono della voce, dal suono anche dell'arrangiamento, dal suono di tutta l'orchestra che di volta in volta suona appunto riesce a dare una caratteristica particolare al brano. E quindi, secondo me, è proprio questa la chiave, cioè quella di trovare la particolarità non soltanto nel giro di do, come hai citato prima, ma nel come viene poi espresso il giro di do. Perché vuoi personalità più elettroniche, vuoi personalità più classiche, come appunto l'utilizzo degli archi, che determinano una grandissima differenza, sempre dello stesso carattere musicale, cioè il giro di do diventa altre cose ed è una proprietà di scrittura di alcuni personaggi. Quindi ecco che ne so, quando io portai Malika a Sanremo, il suono di tutta la base era stata una ricerca molto profonda, è stata una ricerca profonda in studio per portarla poi sul palco, perché doveva avere quella sonorità, quel tipo di colore, che è difficile poi ovviamente mantenere con l'orchestra, però perlomeno quello è la ricerca che solitamente si fa per distinguersi dal giro, certo, di do comune, insomma.
Certo, ecco. Ma il fatto per esempio che tutte le canzoni debbano essere comunque rappresentate sul palco di Sanremo con l'orchestra, necessariamente con l'orchestra, e insomma sappiamo che grande parte poi nella versione discografica non ha l'orchestra, quindi questo che cosa determina? E chiaramente c'è inevitabilmente un cambio di situazione timbrica, no?
Ma diciamo che forse c'è sicuramente un cambio di timbro, ma forse si vuole un po' omologare la gara, dando a tutti la stessa possibilità di cercare di trovare un suono attraverso soltanto quegli ingredienti, quindi senza portare altre cose che chiaramente non si possono fare su quel palco. Quindi se diamo a tutti la possibilità di dare un'orchestra completa, sinfonico, ritmico, sinfonico, ecco che ognuno deve cercare di trovare il suo suono attraverso questi elementi, e lì sta la particolarità. Certo, c'è tantissimo avvento della musica elettronica, quindi anche delle sequenze e quant'altro, però si cerca in qualche modo di tra virgolette omologare il suono. C'è chi ci riesce meglio, c'è chi ci riesce meno bene, insomma.
Certo. Una cosa che l'ha fatta anche un po' da padrone, o che comunque sta emergendo, è questo discorso legato al cosiddetto rap, no? Qua però vorrei dei chiarimenti. Franco Fabri, per esempio, di questo modo appunto di cantare, diciamo, verbalizzato e senza melodia, no? Che è tipico del rap e che adesso appunto prende vari nomi e ha varie correnti. Vorrei che tu ci spiegassi qualche cosa di più, nel senso che cosa è rimasto dell'origine di questa forma di creatività rispetto appunto a ciò che abbiamo ascoltato a Sanremo, per esempio, da parte di alcuni tra virgolette cantanti.
Beh, è rimasto quello che si è trasformato all'interno della produzione originale negli Stati Uniti, cioè dal rap unicamente verbalizzato dei primi rapper alla fine degli anni 70, poi pian piano all'inclusione del rap all'interno di altre strutture musicali, in modo che il rap conviva poi con frammenti melodici, cosa che all'inizio del rap era deliberatamente proibito, cioè c'era una sorta di divieto nella comunità del rap di cantare, no? Perché l'idea era che il rap era autentico e sincero proprio perché parlava e non invece muoversi su delle melodie, no? Perché il cantante, secondo questa ideologia del rap, non era autentico, era falso, no? E quindi c'è tutta una fase iniziale del rap in cui non c'è mai una melodia, perché in quel momento lì si abbandona il territorio concreto del rap, certo, come espressione di una comunità reale, no? Poi però man mano questa cosa è stata cambiata, e poi secondo me il momento fondamentale è stato quando si è cominciato a usare l'autotune che permette sul quale c'è stata una gag l'altra sera di Fiorello, no, che aveva questo microfono, ma molto istruttiva, devo dire, per il grande pubblico, no? Per far capire da dove viene quel suono e quella voce un po' dell'Orso Yogi che si trova in tutti i dischi di trap, no? Però certo, quello è il passaggio interessante, perché lì a quel punto si estraggono delle melodie da qualunque fonte, anche dallo stesso parlato, no? Tra l'altro, una cosa che mi ha molto interessato è che l'origine di questo uso dell'autotune sembra che venga non dagli Stati Uniti, ma dal Maghreb, no? Dove dei produttori di rap algerino, marocchino e così via, hanno usato questo autotune perché era un effetto che avevano fra quelli installati sui loro laptop con i quali facevano le registrazioni, e hanno cominciato ad applicarlo, e nel canto del rap maghrebino ci sono dei momenti che derivano proprio dalla lingua araba e da un certo tipo di melodia vocale islamica, legata addirittura alla recitazione del Corano, no? Uh-huh. E quando si applica l'autotune a questi melismi vengono fuori delle cose molto bizzarre, molto interessanti musicalmente, no? E da lì è entrato allora l'uso sistematico dell'autotune, che ha conquistato perfino Sanremo, insomma, al punto che nella serata finale c'è stato un siparietto proprio su questo aspetto nuovo delle produzioni.
Tre passi e dentro la finestra il cielo si fa muto, resto lì a guardare. Io so cantare, so suonare, so reagire ad un addio, ma stasera non mi riesce niente. Stasera, se volesse Dio, faccio pace coi tuoi occhi, finalmente. Con te ho riscritto l'alfabeto, di ogni parola stanca il significato. Perfettamente inutile cercare di fermare l'onda che ci annega e ci lascia senza fiato. Ed è una musica che va in un istante a primavera, che ritorna. È come un pesce che non può più respirare, come un palazzo intero che sta per cadere. Tu sei l'unica messa a cui io sono andata, un volo che è partito, svanito in fondo al blu. E io adesso farei qualsiasi cosa per sfiorare le tue labbra, per rivederti.
Allora, secondo me il festival era diviso in due parti, Giovanni. Da una parte c'era appunto il Festival di Sanremo, dall'altra parte c'era Tosca.
Beh, con questa... siamo un altro livello.
Mi sembra che siamo un altro livello.
Vocalmente.
Certamente. Forse il testo, ecco, ha qualche espressione magari non particolarmente felice, secondo me. Però, insomma, Tosca è bravissima. Una canzone, se vogliamo, anche tradizionale, ma scritta bene, insomma, scritta molto bene. Che cosa ne pensano i nostri ospiti? Cominciamo questa volta da Danilo Minò.
Fortunatamente Tosca non ci ha portato un pezzo rap, perché io non considero, perlomeno questo è un mio ovviamente personalissimo parere, si chiama canzone, Festival della Canzone Italiana. Io ammetterei soltanto i gradi congiunti, gli intervalli e quant'altro, e non i testi ritmici, perché è molto così. Si sente quando arriva una come Tosca la differenza tra la canzone e invece un'espressione che comunque ormai ha fatto il suo tempo per certi versi, ma io non considero il rap come espressione per un festival di Sanremo. Questa è una mia ovviamente personalissima opinione. Detto questo, che vuoi dire di Tosca? Io la conosco benissimo. Ogni volta ci propone queste perle bellissime di musica, di voce, di arte pura. Doveva secondo me arrivare un po' più in alto. Già è stato bello vederla a Sanremo, ma secondo me il sesto posto, se non ricordo bene se sesto o ottavo.
Sì, mi sembra sesto, la prima donna. No?
Forse un po' troppo poco, secondo me.
Franco, cosa ne pensi?
Ma dunque, intanto non ho una particolare opinione sul rap, se debba esserci o non debba esserci, però questa idea che il rap non c'entri niente con le canzoni l'ha detta anche Keith Richards recentemente, quindi non è soltanto l'espressione di qualcuno che ama la canzone melodica, la canzone italiana. Quanto a Tosca, quando ho sentito la canzone per la prima volta ero convinto che vincesse. E addirittura l'ho votata, sono stato uno di quelli che hanno mandato l'SMS con il codice di Tosca, ma mi sono poi reso conto che i tempi sono cambiati, e cioè che quel modello di canzone che avrebbe fatto vincere Tosca qualche anno fa non è più lo stesso, perlomeno l'immagine che il grande pubblico ha della canzone di successo è più simile a quello di Diodato, che non è per niente nuovo, no?
Certo.
Diciamo, rimanda a molti, molti tipi di ballad rock lenta, da Let It Be al Piccolo Grande Amore venendo in su, no? Però evidentemente quello lì è il modello che si è sostituito alle canzoni come quelle di una certa tradizione italiana, che include, che so, E se domani o tante altre canzoni classiche del Festival di Sanremo.
Franco Fabbri, Sanremo è spettacolo innanzitutto, ma non è solo fatto di canzoni. Insomma, a Sanremo abbiamo visto i super ospiti, dei quali a volte non si sentiva per nulla l'esigenza, grandi tennisti, attori, giornalisti, opinionisti e un mattatore che insomma ha tenuto in piedi le serate come Fiorello, e mi pare di poter dire che ha messo un po' in ombra Amadeus. Ecco, parliamo un po' di questo, lo spettacolo Sanremo, quanto il festival è diventato spettacolo e quanto le canzoni mantengono una certa centralità. Franco.
La mia opinione è che di spettacolo ce ne fosse troppo, questo del resto pensano molti altri, in effetti le canzoni hanno tenuto semplicemente perché a loro volta erano troppe. 24 canzoni tutte in gara dall'inizio alla fine sono troppe, ed è per questo poi che si va a finire a ore antelucane con la fine del festival. Gli ospiti, certo, alcuni potevano essere necessari, nella storia del festival poi ci sono stati ospiti formidabili che anche con la loro presenza hanno dato una svolta alla musica italiana, perché era l'unica occasione di mostrarli al grande pubblico. Mi ricordo Peter Gabriel una volta al Festival di Sanremo, ad esempio, oppure anche quelli che parteciparono addirittura in gara, come Louis Armstrong, Wilson Pickett, gli Yardbirds e così via. Quest'anno non molti, concordo, avevano una particolare necessità. Quelli dell'ultima sera alla fine erano veramente dei pretesti inutili per tirare in lungo, quindi su questo io credo che chi organizza il festival debba riflettere seriamente. Innanzitutto ci sono troppe canzoni. Il regolamento andrebbe a questo punto riscritto da zero, perché il Festival delle origini era un festival della canzone. Poi giustamente, come avete detto prima, il festival è diventato adesso un festival di autori interpreti, e addirittura per avere un riferimento visivo mentre parlavo con voi sono andato su internet a cercare la classifica finale del Festival di Sanremo, e su tutti i siti c'è solo il nome degli interpreti. Mentre per regolamento ancora adesso il festival dà il premio alle canzoni,
certo,
no? Quindi c'è stata una sostituzione, diciamo, anche illegale. Poi c'è un certo numero di premi che sono attribuiti da delle giurie di cui si viene a sapere praticamente soltanto alla fine, no? Perlomeno il grande pubblico. Quindi l'immagine è quella di una grande manifestazione popolare dove conta il voto popolare, il televoto e così via. Poi ci sono molti premi che sono dati dai giornalisti, dall'orchestra, da un ente che si occupa di streaming musicale e così via. E quindi non c'è più, diciamo, una consistenza, una coerenza del festival dal punto di vista regolamentare. E questo, se posso aggiungere una piccola cosa, perché si è completamente ribaltata la funzione del festival. Quando il festival nacque nel 51, era un festival orientato agli editori di musica. Gli editori spedivano le loro canzoni al festival, che venivano eseguite da 3 o 4 cantanti che facevano turno a cantarle, e il premio per le 3 prime canzoni classificate era entrare nel repertorio delle orchestre della RAI. No? Cosa c'entra questo con il Festival di Sanremo come è diventato oggi? No? Evidentemente bisogna ricostruirlo da zero, a quel punto si può decidere che le canzoni invece che essere 24 sono 10 o 12, si può decidere che come per i premi Oscar ci sono diversi premi, d'accordo, per il testo, per la musica, per l'arrangiamento, per l'interpretazione e così via, ma attribuiti dalla stessa giuria.
Certo.
Cioè non è che per gli Oscar fanno una giuria per la fotografia e una giuria per la, certo, canzone, no? È l'Academy che dà tutti i premi, dal miglior film all'ultimo elettricista. No, non credo che diano un premio all'elettricista. Ma... Sweet angel of the night, if you can hear.
Giovanni, mi permetto di esprimere un ricordo personale. Ebbi il piacere di incontrare Didi Bridgewater al Festival di Ascona un po' di anni fa, quando appunto la seguivo per la Rete 2. Donna straordinaria e sul palco era una cosa formidabile.
Questa c'è tutto, tutto, spettacolo, musica, canzoni.
È una voce, vabbè, insomma, non si può commentare, è veramente straordinaria. Questo era un pezzo dei Pooh, Uomini Soli, che lei trasformò appunto con questo Angel of the Night, no? E questo appunto, torniamo un po' al discorso che si faceva prima con Franco, no? Quindi gli ospiti internazionali che in alcuni casi avevano arricchito il festival, però aggiungendo poi dei valori straordinari.
Danilo, siamo in chiusura, lasciamo prima a te un'ultima battuta e poi andiamo da Franco per chiudere in bellezza questa puntata dedicata al 70° Festival della Canzone Italiana, in attesa di occuparci del 71°.
Beh, abbiamo appena sentito Didi Bridgewater. Io in quell'anno ero sul palco e ho suonato, perché facevo parte dell'orchestra, quindi mi ricordo benissimo del momento,
meraviglia,
della celebrazione di Bridgewater e cantare appunto. Quindi questa è la dimostrazione che le belle canzoni, quando sono cantate bene, durano anche 30, 40 anni, 50, 100 e così via.
Certo. Franco Fabbri?
Sì, sono d'accordo. Credo che comunque il Festival di Sanremo sia importante e che a volte abbia tirato fuori di queste canzoni. Secondo me ciò di cui il Festival di Sanremo e chi lo organizza dovrebbe dimenticarsi è l'idea che questo festival esaurisca il mondo della canzone italiana. C'è molto, certo, altro durante il resto dell'anno. È ovvio che Sanremo ha tutto il diritto e anche ragioni per dire Sanremo è Sanremo, siamo qui parte tutto, ma non è vero. Anche solo a Sanremo c'è Club Tenco, ci sono 1000 festival grandi e piccoli, ci sono le etichette indipendenti, insomma tutto questo andrebbe valorizzato, e anche i giornalisti di grande rilievo che si muovono solo per parlare di Sanremo magari ogni tanto potrebbero dare un po' un'occhiata al molto che succede nella musica italiana altrove.
Benissimo, siamo in chiusura. Io vi lascio sulle note, noi vi lasciamo sulle note di una canzone che ho scelto, che mi è piaciuta tantissimo. Una canzone che arrivò quinta nel Festival di Sanremo di 20 anni fa, ovvero Samuele Bersani, Replay, una canzone che poi ebbe un bellissimo successo con una sequenza armonica molto bella, molto ricercata. Grazie per la vostra presenza e per i vostri preziosi racconti. Grazie a Franco Fabbri.
Grazie, grazie a voi.
E grazie a Danilo Minotti.
Grazie mille a tutti, grazie mille a voi.
Samuele Bersani, alla prossima.
Ad un tratto sparissi.